In questo episodio di Storie in Contrasto ce ne andiamo in Australia, più precisamente nel cuore del Queensland, per raccontare la storia della velocista Cathy Freeman. Ma questa non è solo la storia di una campionessa, è la storia di un popolo e di una ferita mai rimarginata. Prima di parlare della nostra protagonista, però, dobbiamo capire cos'è l'Australia e chi c'era prima che le navi britanniche attraccassero sulle sue coste.
Storia in Contrasto è un podcast che racconti il legame profondo tra sport e storia.
Perché a volte un gol, un salto più lungo, un traguardo tagliato con un centesimo di secondo d'anticipo può cambiare tutto.
Nello sport e nella storia. Racconteremo di sfide in cui in gioco c'è la dignità, la libertà, la verità. Io sono Daniele Ognibene.
Io sono Alessandro Tirocchi e questo è Storia in Contrasto, un podcast Radio Rock Originals.
L'Australia un tempo non era l'isola che conosciamo oggi, né una terra vuota e disabitata. Era abitata infatti da oltre 65.000 anni da popoli che avevano sviluppato una connessione profonda con il paesaggio, le acque, gli animali. Parliamo del popolo aborigeno. Gli aborigeni erano un popolo profondamente spirituale, connesso con la natura e capace di tramandare storie e conoscenze attraverso il dream time, il tempo del sogno. La cosmogonia aborigena spiegava il mondo e la vita. La mitologia aborigena racconta che, prima della creazione del mondo, esisteva il mondo del sogno, un luogo invisibile a tutti tranne che agli aborigeni australiani. In un'epoca remota, esseri metà uomini e metà animali, i Candigans, percorrevano l'Australia sognando il paesaggio, dando forma a rocce, fonti d'acqua e sentieri utili ai loro discendenti. I loro sogni prendevano la forma di oggetti e concetti astratti, come il sogno dell'acqua o il sogno della giustizia. Dopo il loro passaggio si addormentarono all'interno di alberi e rocce, lasciando il ricordo dei loro sogni nelle menti degli aborigeni. Chi supera il rito del mondo del sogno può vedere questa realtà, distinguendo gli elementi naturali da quelli equivalenti sacri. Tutti gli aborigeni, anche alcuni bianchi, possono sognare e condividere legami di parentela che vanno oltre la nostra concezione tradizionale. Questo patrimonio culturale, questo misticismo, questo collegamento profondo con la natura fu massacrato con l'arrivo degli europei. Sì, perché l'Australia, intorno al 1850, divenne la meta della corsa all'oro di vittoria e la popolazione crebbe a dismisura. Quando i britannici arrivarono, tutto cambiò. Le terre furono espropriate, le comunità decimate, la cultura aborigena schiacciata sotto la spietata marcia del progresso occidentale. Ma la violenza non si fermò qui. Gli aborigeni non avevano alcun riconoscimento legale. Per i coloni erano considerati parte della fauna locale. I massacri erano sistematici e la loro cultura veniva soffocata con la forza. La lingua vietata, le cerimonie proibite. I britannici occuparono le terre dei nativi d'Australia appellandosi al principio delle terre nullius, ovvero non sottoposte a vincoli di governo. Parliamo di una violenza cieca che ricorda molto quella subita dagli indiani d'America.
Nei primi anni del Novecento l'Australia iniziò a essere sempre più popolata e in particolare, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il governo lanciò il più grande piano di immigrazione per sopperire al fabbisogno di manodopera e alla scarsa natalità. Gli stranieri vengono accolti, si fa per dire, negli ostelli sparsi nei quartieri delle grandi città, alcuni ricavati dai capanni in acciaio Nissen prefabbricati utilizzati per le caserme nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale e ormai abbandonati. Chi era arrivato convinto di trovare il paradiso si trova di fronte a ben altra realtà. Infatti non mancano le proteste contro il governo per le precarie condizioni di vita, la mancanza di privacy, le scarse condizioni igieniche, il cibo scadente e l'alto costo dell'affitto. Ma in Australia c'è chi vive peggio e sono sempre i nativi. Gli aborigeni, infatti, quelli non massacrati e uccisi, furono costretti a subire una delle pratiche più disumane mai viste nella storia. L'assimilazione. Di cosa si tratta? Per diversi decenni gli aborigeni mezzo sangue, così venivano chiamati, ovvero i figli di genitori per metà proveniente da altre parti del mondo e per metà aborigeni, venivano sottratti con la forza alle proprie famiglie e cresciuti in istituti o famiglie occidentali. Non di rado i bambini sono anche vittime di violenza domestica. Tra gli attivisti più in vista per i diritti degli aborigeni c'è sicuramente John Moriarty, un nome che alle nostre latitudini dice poco, ma che per la sua storia e il suo impegno meriterebbe il Nobel per la pace. Moriarty nasce nel 1938, lungo le sponde del fiume MacArthur, a Borrolula, nelle sperdute terre del nord dell'Australia, da una madre aborigena e un padre irlandese. A 4 anni la madre decise di mandarla a scuola in una missione anglicana. Voleva evitare che facesse la fine dei suoi coetanei, strappati dal grembo materno per essere civilizzati, e quindi lo iscrisse a una scuola che distava ben 300 km da Borrolula, la Roper River Mission. Dopo solo pochi giorni di scuola, la madre andò a prenderlo, ma non lo trovò. Moriarty, nella sua vita, incontrerà la madre solo 2 volte. La prima, dopo oltre 10 anni dal suo allontanamento. Per gli aborigeni, non c'era modo di essere considerati cittadini australiani. Era un periodo difficile anche per i meticci. Il governo credeva che l'opzione migliore fosse allontanarli dalla popolazione puro sangue, come veniva chiamata dai bianchi al tempo, in modo che venisse così assimilata alla cultura occidentale e ci fosse un distacco totale da quella ancestrale e tradizionale. Questi bambini diventeranno la generazione rubata, la Stolen Generation. Stolen Generation.
Moriarty però restò legato a quel mondo tradizionale ed inoltre si impegnò per conseguire risultati fino ad allora impensabili per un aborigeno. Giocava bene a calcio, così a breve divenne il primo aborigeno a vestire la maglia della nazionale australiana. Ma oltre al calcio, era un ragazzo brillante e divenne il primo aborigeno a laurearsi. Questi risultati lo fecero diventare l'emblema delle battaglie civili in difesa della cultura aborigena. Inoltre, Moriarty diventerà uno degli artisti più importanti e infatti colui che disegnerà la scocca della compagnia aerea Qantas. Il 27 maggio del 1967, con Moriarty in prima fila, ci fu uno storico referendum. Con il 90% dei voti favorevoli, gli aborigeni venivano conteggiati per la prima volta nella popolazione complessiva dell'Australia, riconoscendone ufficialmente l'esistenza. Quello venne immediatamente considerato il giorno dell'unità nazionale.
La nostra protagonista, Katie Freeman, nasce in questo contesto storico nel 1973, a Mackay, nel Queensland, da una famiglia aborigena puro sangue. Il padre Norman è un ex rugbista e la madre Cecilia lavora come donna delle pulizie. All'età di 5 anni il padre inizia a dare segni di violenza, si ubriaca e alla fine si allontana dalla famiglia per tornare in un villaggio rurale. L'alcolismo è un fenomeno molto accentuato negli aborigeni, una pratica che ha contribuito ancora di più alla cancellazione di questa identità. Il distacco dal padre è vissuto male da Katie e dai suoi fratelli. La mamma però si risposa nel giro di poco tempo con un bianco, Bruce Barber. Questa nuova relazione alimenta ancora di più l'insofferenza dei ragazzi, anche perché il lavoro nelle ferrovie del patrigno costringe tutti a girare molto per l'Australia, cambiando continuamente casa. Dove è nata ci sono tramonti arancioni sul Mar dei Coralli, cieli di un azzurro accecante che si fondono con il verde dell'entroterra. La natura, abbiamo visto, per gli aborigeni è linfa vitale. Katie è una bambina diversa dalle altre. La ferocia con cui gli occidentali hanno demolito la cultura aborigena ha creato un grande senso di disorientamento nelle generazioni future. Anche lei cresce con un senso di disagio che però trasforma in qualcosa di potente. Katie infatti ha un dono che le è stato consegnato direttamente dagli dei: la corsa. Fin da bambina, in questo girovagare nelle sconfinate terre d'Australia, lei corre, veloce e leggera allo stesso tempo. Il patrigno, Bruce, è il primo ad accorgersene. Quel sentimento di odio che provava per lui lentamente si trasforma. Bruce la comprende, più del padre, che vede solo poche volte l'anno. Bruce inizia ad allenarla e lei crea un rapporto empatico con lui. A 8 anni è già un talento che fa parlare di sé. Per la prima volta indossa le scarpe chiodate, per lei è un sogno, ma non sa bene come ci si comporta in certi contesti. Per le gare delle scuole primarie viene ospitata da una signora a Brisbane e lei corre con quelle scarpe sopra un tappeto facendolo in 1000 pezzi. La signora si arrabbia e la manda via, non può nemmeno immaginare che in casa sua è nata una stella. Katie Freeman inizia a vincere, gara dopo gara. Non è semplicemente l'aborigena più veloce della storia, è anche l'australiana più forte di sempre. Nel 1990, a 16 anni, partecipa ai giochi del Commonwealth e vince un oro nella staffetta. Mai nessuna donna aborigena c'era riuscita prima. Si aprono così le porte del professionismo. I colleghi atleti comprendono che sono di fronte ad un talento stratosferico. Al ritorno dai giochi, però, vivrà un evento che cambierà per sempre la sua vita. Anne-Marie, la sorella più grande, che soffriva fin dalla nascita di paralisi cerebrale, viene a mancare. Per lei è un lutto difficile da metabolizzare, più dell'assenza del padre. Katie inizia a comprendere quanto sia difficile essere aborigeni in Australia, che quella terra, che nei millenni era tutta loro, oggi sembra inospitale e razzista. Lo scopre sulla sua pelle. Su un treno fu sgridata per essersi sdraiata, venne cacciata via da un negozio e in una gara viene apostrofata come Boong, un suono onomatopeico per un insulto molto razzista.
Lo sport inizia a diventare anche uno strumento di lotta politica. A quell'età, infatti, Katie Freeman incontra John Moriarty, ora affermato artista ma soprattutto sostenitore della causa aborigena. Quando ho avuto l'onore di conoscere un mito come Moriarty, la prima cosa che gli ho chiesto è stato proprio di Katie Freeman e lui mi rispose che la sua fondazione ha aiutato molti atleti, ma la prima fu proprio Katie Freeman. Sì, perché vide in lei un potenziale che andava sostenuto. Proprio in quegli anni, infatti, Moriarty l'ha supportata economicamente e l'ha lanciata proprio all'inizio della carriera nell'atletica leggera. Lei ripagherà Moriarty con vittorie ed indossando le iconiche tute con i disegni Bellaringi, realizzati appunto da Moriarty. Il 1992 è un anno fondamentale per i diritti degli aborigeni. L'alta corte del Queensland, con la sentenza Mabo, riconosce il diritto di proprietà tradizionale agli aborigeni, applicabile da gruppi, sottogruppi, collettività o individui, riconoscendo anche simbolicamente il rapporto ancestrale tra gli aborigeni e la propria terra. Dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento, la politica coloniale australiana fu incentrata su una visione evoluzionista che considerava la popolazione aborigena inferiore a quella bianca e non in grado di poter sopravvivere ai cambiamenti sociali. Questa sentenza è l'inizio di un lungo cammino verso i diritti per questo popolo e ancora una volta lo sport diventa un acceleratore. Gara dopo gara, Katie diventa sempre più veloce. Ai giochi del Commonwealth del 94 fa doppietta 200 e 400 metri ed inizia a festeggiare ogni vittoria con la bandiera aborigena. Da quel momento in poi, per un decennio, è l'atleta australiana più forte, ma non gli basta, vuole varcare i confini nazionali. Il 29 luglio 1996 conquista la medaglia d'argento nei 400 metri dei Giochi Olimpici di Atlanta. Mai nessun atleta aborigeno era arrivato così in alto in un'Olimpiade. Ma non basta. Katie vuole ancora stupire e lo farà nei tre anni successivi. Il 6 agosto del 1997 vince la medaglia d'oro nei 400 metri nei campionati del mondo di Atene, diventando la prima atleta aborigena a vincere un mondiale. Fissa due anni dopo il risultato ai mondiali di Siviglia, ma l'obiettivo è uno solo, l'Olimpiade casalinga di Sydney 2000.
Entra il nuovo millennio con la preoccupazione del Millennium Bug. Cosa succederà quando si passerà dal 1999 al 2000? I computer impazziranno, gli aerei non potranno volare, si fermeranno le sale operatorie e le banche andranno in crash. Ma la catastrofe non arriva e l'anno inizia senza sussulti. È l'anno del Giubileo di Roma e del primo World Pride. L'Italia del calcio perde la finale degli europei con un gol di Trezeguet al Golden Goal. Per la prima volta è eletto presidente della Russia Vladimir Putin. George W. Bush vince, si fa per dire, contro Al Gore negli Stati Uniti e si diffonde il morbo della mucca pazza. Nella musica è l'anno della descrizione di un attimo dei Tiro Mancino, di Samuele Bersani con Replay. Fossati esce con La disciplina della terra, Adriano Celentano con Per averti e Carmen Consoli torna al successo con Parole di burro. A Sanremo trionfano gli Avion Travel con Sentimento, lo stesso evocato dal film L'ultimo bacio di Muccino, sempre di quell'anno. Ma nel 2000 esce il capolavoro di Christopher Nolan, Memento, Magnolia di Paul Thomas Anderson e I 100 passi di Marco Tullio Giordana. Ne dovrà mettere insieme molti di più Katie Freeman per arrivare all'oro olimpico, ma prima di passi ne farà molti proprio all'inaugurazione delle Olimpiadi. È il giorno dell'inaugurazione e Katie è l'ultima tedofora. Accenderà lei il braciere. Si presenta con un lungo e attillato costume luminescente. È lei la stella di casa. La questione aborigena è ormai al centro del dibattito grazie alle sue roboanti vittorie. Ora però deve sfatare un sortileggio. Mai nessun tedoforo che abbia acceso il braciere ha poi vinto l'oro.
Katie vince facilmente in batteria, domina le semifinali e arriva da favorita alla finale. si presenta in corsia 6 con una tuta integrale con tanto di cappuccio. È un'immagine che resterà nella storia. È tesa ma concentrata. I 400 metri sono considerati il giro della morte. Si arriva al traguardo esausti. In un giro di pista bisogna dare fino all'ultimo spasimo di energia. Lei sembra caricarsi sopra un peso di un popolo. Invece, quel tempo del sogno che caratterizza gli aborigeni ce l'ha dentro. Le telecamere sono tutte per lei. Si parte. Katie è contratta ma si scioglie. Metro dopo metro aumenta il ritmo. All'uscita dell'ultima curva è testa a testa con la giamaicana Graham. E negli ultimi 100 metri però ha ancora energia e vola. Con una corsa leggera stacca tutte e vince per distacco con il tempo di 49:11. I 112.000 spettatori allo stadio esplodono in un boato. Lei si piega in ginocchio, è seria, non sorride, chiude gli occhi. Sembra volersi collegare con qualcosa di ancestrale, sembra non rendersi conto di cosa abbia fatto. Le altre atlete le vanno vicino per complimentarsi. Lei resta seduta per qualche minuto. Non ha più fiato né energie. Saluta il pubblico quasi con distacco. Poi lentamente si avvicina alle tribune. Inizia a sorridere. La prima cosa che fa, prende una bandiera. Da una parte c'è quella australiana, dall'altra quella aborigena. Fa il giro di pista, scalza, sventolando fiera questa bandiera. La sua non è più semplicemente una vittoria sportiva, ma un grido di dignità per il popolo aborigeno, così violentemente umiliato in poco più di un secolo. Katie diventa il simbolo della riconciliazione, della pacificazione.
Si dovrà attendere il 13 febbraio 2008 per quello che è considerato The Apology, il giorno in cui il governo pose ufficialmente le sue scuse al popolo aborigeno. Il primo ministro Kevin Rudd fece approvare una mozione in cui presentò le scuse formali ai popoli indigeni australiani, in particolare alle generazioni rubate. La Camera riconosceva che le leggi e le politiche dei parlamenti e dei governi avevano portato all'allontanamento forzato di bambini aborigeni e isolani dello stretto di Torres dalle loro famiglie e avevano inflitto profondo dolore, sofferenza e perdita. Tra il 1910 e il 1970, migliaia di bambini aborigeni e isolani dello stretto di Torres furono allontanati con la forza dalle loro famiglie e comunità, da chiese, organizzazioni di assistenza sociale e governi. Il numero esatto non è noto. Tuttavia si stima che da 1 su 10 a 1 su 3 bambini indigeni siano stati allontanati con la forza dalle loro famiglie e affidati o adottati da famiglie non indigene o cresciuti in istituti. Questi bambini sono noti appunto come le generazioni rubate. Molti hanno subito abusi fisici e sessuali e sfruttamento lavorativo e sono stati privati del contatto con le loro famiglie. Il discorso di Kevin Rudd fu ascoltato da migliaia di persone con maxi schermi allestiti nelle piazze. Questo storico discorso segnò la rottura con le politiche dei passati governi per una vera riconciliazione con la popolazione indigena. Tuttavia, si dovrà attendere il 5 agosto 2021, quando il primo ministro australiano, Scott Morrison, ha annunciato il piano di attuazione Closing the Gap, impegnando $1 miliardo, una parte dei quali per risarcire le vittime della Stolen Generation.
Oggi Katie Freeman è impegnata ancora nei diritti degli aborigeni, così come John Moriarty, che con la sua fondazione aiuta i giovani a trovare una strada sicura attraverso istruzione e sport. Nonostante questi sforzi, essere aborigeni in Australia vuol dire avere un'aspettativa di vita più bassa, un'istruzione meno elevata, meno opportunità di lavoro. Ma quel vissuto ancestrale, che si manifesta nel tempo del sogno, è un'aspirazione a cui molti ambiscono, ma che solo quel popolo può ancora vivere.